Terzo anello, ad alta voce, Moby Dick, di Herman Melville.
Il primo baleniere fu il valoroso Perseo, figlio di Giove. E a eterno onore della categoria va detto che la prima balena cacciata dalla nostra confraternita non fu uccisa per sordidi motivi di interesse. Erano i giorni della nostra professione in cui giravamo armati solo per soccorrere oppressi e non per rifornire di combustibile le lampade degli uomini. Tutti conoscono la bella storia di Perseo e Andromeda, di come la splendida Andromeda, figlia di Re, fu incatenata a uno scoglio in riva al mare, e proprio mentre il Leviatano stava per portarsela via, Perseo, principe dei balenieri, si gettò intrepido in suo soccorso, arpionò il mostro, liberò la fanciulla e la sposò. Uccidere quel Leviatano al primo lancio rappresentò uno straordinario exploit artistico, sotto il quale il miglior baleniere dei nostri tempi metterebbe volentieri la firma. E che nessuno metta in dubbio questa antica storia, perché in uno dei templi pagani dell'antica Gioppa, l'odierna Giaffa, restò in mostra per secoli il gigantesco scheletro di una balena, che secondo le leggende cittadine e la comune opinione degli abitanti del luogo, sarebbe appartenuto proprio al mostro ucciso da Perseo. Quando i romani espugnarono Gioppa, quello stesso scheletro venne esibito nel corteo trionfale a Roma. L'aspetto più singolare e significativo di questa storia è che Giona si mise in mare proprio da Gioppa. Simile all'avventura di Perseo e Andromeda, e addirittura secondo alcuni indirettamente derivata da quest'ultima, è la famosa vicenda di San Giorgio e il drago. Un drago che, a mio parere, non era che una balena, giacché in molte antiche cronache draghi e balene sono bizzarramente confusi e spesso scambiati gli uni per le altre. «Tu sei come un leone delle acque e come un drago del mare», afferma Ezechiele, intendendo chiaramente riferirsi a una balena. Tant'è che in alcune versioni della Bibbia si usa proprio questo termine. Inoltre, l'impresa di San Giorgio non sarebbe stata poi così gloriosa se, anziché battersi con l'immenso mostro degli abissi, si fosse scontrato con un banale e strisciante rettile terrestre. Tutti sono capaci di schiacciare un serpente, ma solo un Perseo, un San Giorgio, un Coffin di Nantucket hanno il fegato di affrontare una balena a viso aperto. Sono stato a lungo in dubbio se ammettere fra noi anche Ercole. Secondo la mitologia greca, infatti, quel Davy Crockett o Kit Carson dell'antichità, fortissimo protagonista di tante azioni edificanti, fu ingoiato da una balena che poi lo risputò. Ma è opinabile che questo basti a farne un baleniere. Non risulta da nessuna parte che quel pesce lui l'avesse arpionato, a meno che, naturalmente, non l'avesse fatto dall'interno. Non di meno lo si potrebbe definire una sorta di baleniere involontario. E se di balene non ne catturò, è pur vero che una balena catturò lui. Personalmente lo considero senz'altro dei nostri. Va inoltre detto che tra le massime autorità in materia c'è chi sostiene che la storia di Ercole e della balena derivi dall'ancor più antica storia ebraica di Giona e chi invece sostiene l'opposto. Indubbiamente sono molto simili. Se dunque rivendico il semidio, perché non il profeta? Né l'elenco dei membri del nostro ordine annovera soltanto eroi, santi, profeti e semidei. Il nostro grande maestro, infatti, non è ancora stato citato. Come le teste coronate dell'antichità, infatti, anche noi rintracciamo le sorgenti della nostra confraternita niente meno che tra gli dei. Il meraviglioso mito indiano riportato negli Shastra, infatti, ci attribuisce come signore il terribile Vishnu, una delle tre persone della divinità induista. Il divino Vishnu che nella prima delle sue 10 incarnazioni terrene ha per sempre distinto e santificato la balena. Narrano gli Shastra che quando Brahma, dio degli dei, decise di ricreare il mondo dopo una delle sue periodiche dissoluzioni, generò Vishnu perché sovrintendesse ai lavori. Ma i Veda, magici libri che Vishnu pare dovesse assolutamente consultare prima di intraprendere la creazione, e che quindi dovevano contenere una serie di consigli pratici per i giovani architetti, i Veda, dicevo, si trovavano in fondo al mare. Perciò Vishnu si incarnò in una balena e, tuffatosi nel profondo degli abissi, recuperò i sacri volumi. Se chi va a cavallo è detto cavaliere, dunque a maggior ragione anche Vishnu può dirsi baleniere. Perseo, San Giorgio, Ercole, Giona e Vishnu, che ve ne pare? Quale club può vantare simili soci fondatori? Non credo di sbagliarmi. Pur abusando forse della terminologia scientifica, se affermo che in ogni creatura la respirazione è una delle funzioni indispensabili alla sopravvivenza, in quanto assorbe dall'aria un certo elemento che, venendo successivamente in contatto con il sangue, trasferisce a quest'ultimo il suo principio vitale. Ne segue che se fosse possibile ossigenare con un solo respiro tutto il sangue di un essere umano, quest'ultimo potrebbe sigillarsi le narici e non respirare più per un bel pezzo. Ciò equivale a dire che in quel frattempo potrebbe vivere senza respirare. Per anomalo che possa sembrare, questo è precisamente il caso della balena, che sistematicamente vive a intervalli per un'ora o più quando si trova sul fondo, senza mai respirare, o in qualsiasi altro modo procurarsi una sola particella d'aria, giacché, lo ricordiamo, è del tutto sprovvista di branchie. Com'è possibile? Tra le costole, ai lati della spina dorsale, essa è provvista di uno straordinario, complicatissimo labirinto di vasi sanguigni simili a spaghetti, che al momento dell'immersione sono gonfi di sangue ossigenato. È così che per un'ora o più a 1000 braccia di profondità essa porta con sé una provvista supplementare di vitalità, proprio come il cammello che fa scorta d'acqua nei suoi 4 stomaci supplementari prima di attraversare l'arida distesa del deserto. Anatomicamente, l'esistenza di questo labirinto è un fatto accertato, e che l'ipotesi fondata sulla sua esistenza sia non solo ragionevole, ma vera, trova, a mio parere, ulteriore conferma se consideriamo l'altrimenti inspiegabile ostinazione del Leviatano a finire le sfiatate, come usano dire i pescatori. Intendo dire che se non viene disturbato, quando sale in superficie, il capodoglio vi trascorrerà ogni volta esattamente lo stesso periodo di tempo. Mettiamo che un certo esemplare vi resti 11 minuti e in questo frattempo emetta 70 spruzzi, cioè respiri 70 volte. Si può star sicuri che quello stesso esemplare, ogni volta che tornerà in superficie, respirerà esattamente 70 volte con cronometrica precisione. Ma perché infastidire il lettore con tutte queste chiacchiere? Parla chiaro. L'hai visto sfiatare? Dunque spiegaci di cosa è fatto il suo oggetto. Non sai distinguere l'acqua dall'aria? Caro signore, a questo mondo non è sempre facile dirimere questioni in apparenza semplicissime. Ho sempre trovato che le cose semplici sono poi in realtà le più aggrovigliate. E in quanto al getto della balena, uno potrebbe quasi starci seduto sopra, senza riuscire per questo a stabilire di che cosa esattamente si tratti. La parte centrale del getto è nascosta dalla candida scintillante foschia che lo avviluppa. E con quale certezza si può affermare che ne ricada dell'acqua, se inevitabilmente quando ti trovi abbastanza vicino alla balena da poterne osservare il getto, essa si agita più non posso tra cascate d'acqua che scrosciano da tutte le parti? E se in un momento del genere ti sembra di scorgere nel getto qualche goccia d'acqua, come fai a sapere che non deriva dalla semplice condensazione del vapore o che quelle stesse gocce d'acqua non provengono dal solco esterno dello sfiatatoio che forma come una svasatura alla sommità della testa? Persino quando nuota tranquillamente nel mare in bonaccia a mezzogiorno, con l'alta gobba prosciugata dal sole come quella di un dromedario nel deserto, anche allora la balena reca sempre sulla testa una ciotola d'acqua, come la cavità colma d'acqua piovana che a volte si nota su una roccia sotto il sole a picco. E non sarebbe affatto prudente per il cacciatore essere troppo curioso circa la vera natura dello sfiatatoio. Decisamente non è il caso di osservarlo troppo da vicino o metterci dentro il naso. Non è un'innocua fontanella alla quale si possa andare con la brocca ad attingere l'acqua da portare a casa. Basta il minimo contatto con i vapori più esterni del getto, infatti, e la pelle brucia come di febbre a causa delle sostanze irritanti ivi contenute. E conosco un tale che, investito in pieno dal getto, non so se per qualche sua curiosità scientifica o per qualche altro motivo, ci rimise la pelle della guancia e del braccio. Tra i balenieri, dunque, il getto della balena è considerato velenoso e si cerca in tutti i modi di evitarlo. Un'altra cosa. Ho sentito dire, e non ho motivo per dubitarne, che se lo spruzzo ti arriva negli occhi, resti cieco. A mio parere, dunque, la cosa più saggia che il ricercatore possa fare è lasciar perdere quel getto micidiale. La balena catturata da Stubbe a così caro prezzo fu debitamente rimorchiata a fianco del Pequod, dove vennero regolarmente eseguite tutte le operazioni di aggancio e di squartamento già descritte in precedenza, compreso lo svuotamento della cassa o botte di Heidelberg. Mentre alcuni erano impegnati in quest'ultima incombenza, altri si occupavano di portar via le botti più grandi, non appena queste fossero piene di spermaceti. E quando arrivò il momento, quello stesso spermaceti venne accuratamente manipolato, prima di passare alle caldaie di raffinazione, di cui dirò fra un momento. Si era ormai raffreddato e cristallizzato a tal punto che quando assieme ad alcuni miei compagni andai a sedermi davanti a una monumentale vasca da bagno piena di quella roba, scoprii che si era inaspettatamente rappresa in grumi che fluttuavano qua e là nella parte liquida. A noi spettava il compito di spremere quei grumi in modo da farli tornare allo stato liquido. Un compito davvero dolce e untuoso. Non c'era da stupirsi se una volta lo spermaceti era fra i cosmetici più ricercati. Che detergente, che emolliente, che balsamo, che tonico delizioso. Dopo avervi tenute dentro le mani per non più di qualche minuto, mi pareva che le dita mi si fossero trasformate in anguille e avessero cominciato, per così dire, a serpeggiare e a torcersi a spirale. Mentre me ne stavo lì, in panciolle, seduto a gambe incrociate sul ponte, dopo la fatica bestiale dell'Argano, sotto un placido cielo azzurro, mentre la nave veleggiava indolente scivolando serena sull'acqua, mentre lì mestavo con le mani tra i morbidi cedevoli globuli di tessuto adiposo formatisi nel giro di non più di un'ora, mentre questi mi si disfacevano grassi fra le dita, liberando la propria opulenza come mosto dai grappoli maturi, mentre aspiravo quell'aroma incontaminato, quasi fosse sul serio o alla lettera, profumo di violette primaverili, vi assicuro che in quel momento mi trovavo in un prato profumato, totalmente dimentico del nostro tremendo giuramento. In quell'ineffabile spermaceti me ne lavavo le mani e il cuore, e cominciavo quasi a dar credito alla superstizione del vecchio Paracelso, secondo cui lo spermaceti ha la rara virtù di smorzare il fuoco dell'ira. Bagnandomi in quel bagno, mi sentivo divinamente libero da ogni malanno, rancore o cattiveria. Spremere, spremere, spremere per tutta la mattina. Spremetti quello sperma finché non mi ci sentii quasi sciogliere dentro. Spremetti quello sperma finché non venni preso da una specie di arcana follia che mi induceva a spremere mio malgrado le mani dei miei compagni, scambiandole per quei globuli delicati. Quel compito suscitava in me una tale traboccante sensazione di affetto, di amicizia, di amore, che alla fine mi ritrovai a stringere loro le mani in continuazione, guardandoli sentimentalmente negli occhi come a dire: «Ah, fratelli miei carissimi, perché mai nutrire reciproco rancore o lasciarci prendere anche solo per un attimo dal malumore o dall'invidia? Su, via, stringiamoci le mani tutti quanti, sì, stringiamoci e strizziamoci fino a fonderci uno nell'altro, a spremerci a vicenda nel latte e nello sperma dell'amore universale». Avessi potuto continuare a spremere quello sperma per sempre. Adesso, infatti, poiché dopo molte lunghe e ripetute esperienze mi sono reso conto che l'uomo deve comunque ridimensionare o quantomeno aggiustare il suo ideale di felicità, che non va collocato in qualche zona imprecisata dell'intelletto o della fantasia, ma piuttosto nella moglie, nel cuore, nel letto, nella tavola, nella sella, nel focolare, nel proprio paese, ora che me ne sono reso conto, sono pronto a strizzare spermaceti per l'eternità. Nelle mie visioni notturne, in paradiso ho veduto lunghe file di angeli, ciascuno con le mani immerse in un catino di spermaceti. Abbiamo già spiegato come il grande Leviatano possa essere avvistato dal colombiere quando si trova ancora assai lontano. come venga inseguito sulle praterie del mare e ucciso nelle sue valli abissali, come venga rimorchiato fino alla nave e qui decapitato, come, in base al principio che una volta assegnava al boia gli abiti del giustiziato, il suo enorme cappotto imbottito diventi proprietà del carnefice. Adesso però resta da concludere l'ultimo capitolo di questa parte del racconto, declamando, o se me lo concedete, cantando il romantico procedimento della decantazione dell'olio nelle botti, che vengono poi calate nella stiva, dove per l'ultima volta il Leviatano fa ritorno ai suoi abissi natii, scivolando sotto la superficie come faceva prima della cattura, ma ahimè, senza poterne più riemergere e soffiare. L'olio, ancora caldo come punch bollente, viene travasato nelle botti, ciascuna delle quali ha una capacità di 6 barili. E mentre la nave magari rolla e veccheggia nel buio più fitto, queste enormi botti vengono fatte rotolare e sistemate una di fianco all'altra. E qualche volta prendono il via e fanno il diavolo a 4 sul ponte scivoloso finché gli uomini non riescono a riagguantarle, frenandone la corsa. Nella caccia al capodoglio, questa è forse una delle fasi più straordinarie. Nel pieno delle operazioni, sui ponti scorrono fiumi d'olio e di sangue. Sulle sacre tavole del cassero sono empiamente accatastati enormi pezzi di testa di balena. Dovunque ci si imbatte in grosse botti color ruggine come nel cortile di una birreria. Il fumo delle caldaie ha completamente annerito le murate. I marinai vanno in giro tutti coperti d'unto. La nave intera sembra diventata una balena. E dappertutto il baccano è assordante. Ma se uno si guardasse intorno e aguzzasse le orecchie su quella stessa nave un paio di giorni dopo, a parte la presenza rivelatrice delle lance e della raffineria, non esiterebbe a giurare di trovarsi sul ponte di un silenzioso mercantile, comandato da un maniaco dell'ordine e della pulizia. L'olio di capodoglio greggio possiede uno straordinario potere detergente. È per questo che i ponti non appaiono mai così bianchi come dopo quella che i marinai chiamano una passata d'olio. In più, dalle ceneri degli scarti della balena si ricava con facilità una potente lisciva. E se per caso alle fiancate resta attaccato qualche residuo colloso di dorso di balena, questa lisciva prontamente lo rimuove. Le botti sono scomparse, i paranchi tornati nei loro invisibili ripostigli. E quando, grazie agli sforzi combinati e simultanei dell'intero equipaggio, o quasi, l'opera è stata coscienziosamente condotta a termine, anche i marinai possono dedicarsi alle loro abluzioni. Si cambiano dalla testa ai piedi e finalmente riemergono sul ponte immacolato, freschi e radiosi come sposi appena sbucati dal più fine lino di Olanda. Ma attenzione! Lassù arriva sui 3 colombieri... 3 uomini scrutano attenti l'orizzonte in cerca di balene, che se catturate non potrebbero non schizzare qualche goccia di grasso, sporcando da capo l'antico mobilio di quercia. Già, e non di rado succede che dopo lunghe ed estenuanti fatiche, che si sono protratte per 96 ore di fila senza distinzione fra giorno e notte, dopo che dalla lancia in cui si sono gonfiati i polsi a remare sulla linea dell'equatore, gli uomini hanno messo piede sul ponte solo per trascinare pesanti catene, rompersi la schiena a largano, tagliare e squartare, e già, e sudati, fradici, farsi affumicare e scorticare di nuovo dal fuoco incrociato del sole equatoriale e delle caldaie roventi. In aggiunta a tutto questo, dopo che finalmente si sono messi a ripulire la nave per trasformarla in una immacolata latteria, non di rado succede che i poveracci, proprio mentre si abbottonano il colletto della camicia di bucato, sobbalzino al grido «Eccola che soffia!» e di nuovo debbano precipitarsi a lottare con un'altra balena e ricominciare da capo l'estenuante trafila. Amici miei, ma questo vuol dire ammazzarsi. Eppure così è la vita. Perché non appena noi mortali, dopo lunghe fatiche, abbiamo estratto dal corpaccione del mondo la nostra goccia di prezioso spermaceti e pazientemente, stanchi come siamo, ci siamo ripuliti dalla sporcizia e abbiamo imparato a vivere negli immacolati tabernacoli dell'anima, non appena abbiamo fatto questo, eccola che soffia. Il fantasma leva il suo getto all'orizzonte e subito dobbiamo issare le vele per qualche altro mondo e ricominciare da capo una nuova, giovane vita.
Piero Baldini ha letto Moby Dick di Herman Melville. Riduzione e regia di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it